Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Spazio libero.
Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio dalla parte del torto. Sono Letizia Baldoni e con me c'è come sempre Pietro Stramba Badiale in questa serie di trasmissioni che cercano di riflettere su quanto sta accadendo in Ucraina. Vero Pietro, fatti sentire.
Eccomi qua, bentrovati, bentrovate. Sì, continuiamo questa nostra, ahimè, lunga riflessione, perché lunga è questa guerra di cui non si intravedono ancora gli approdi, e quindi noi continuiamo a ragionare e a seguire gli eventi, cercando anche di capire alcune dinamiche, alcune manifestazioni, alcune espressioni che forse nella concitazione delle cronache quotidiane possono magari al momento sfuggire.
Esatto, sì, ci sono molte cose che sfuggono e molte che non riusciamo ad afferrare e comprendere, perché in mezzo a questi venti, diciamo, di cambiamento continui si succedono eventi e anche affermazioni da parte di politici delle varie nazioni, eccetera, che è un po' appunto faticoso seguire con chiarezza. Il nostro tentativo è sempre quello di mettere insieme le informazioni lungo un filo rosso che possa procurare un chiarimento nelle nostre, anche nelle nostre menti, perché appunto arrivano tante informazioni, e è un momento così particolare, così è come inseguire un qualcosa che si sposta in continuazione, no? Quindi non riusciamo bene ad afferrare le basi, le argomentazioni, certe volte non è facile. Diciamo che per fare un po' il punto di questo periodo, dalla scorsa trasmissione a oggi, ci possiamo soffermare anche su una parola che indubbiamente riprende il cambiamento. Abbiamo notato alcuni movimenti, no? Alcuni movimenti si muovono, alcune situazioni e alcune persone, personaggi anche importanti purtroppo in questo scenario, e si muovono anche in modo opposto, diametralmente opposto. Io partirei dall'ambito proprio religioso, dove troviamo questi due grandi personaggi, Papa Francesco e il Patriarca Kirill della Chiesa Ortodossa russa, che comunque sono anche loro sui giornali frequentemente, abbiamo visto, beh, Kirill in realtà si esprime poco, invece in questo periodo Papa Francesco si esprime molto a sostegno dell'Ucraina e anche a difendere la pace. Lui vuole, appunto, come personaggio è abbastanza attivo sempre, no? Quindi vuole fare qualcosa per raggiungere la pace. Vorrebbe parlare con Putin. Risposte da parte di Putin non ne sono arrivate, quindi Papa Francesco sta forse aspettando di essere ricevuto da Putin, lo vuole chiamare, lo vuole raggiungere, insomma lui ci vuole parlare. E qui abbiamo il capo della Chiesa cristiana, che è un esempio di, diciamo, di umiltà. Cioè lui intanto ha scelto un nome che è Francesco perché appunto ricorda San Francesco d'Assisi, la sua figura votata alla povertà, alla semplicità, all'essere schietti e sinceri e anche però vicini all'uomo e alla natura. Dall'altra parte abbiamo Kirill che invece sappiamo essere un ricchissimo miliardario, pare che insomma i suoi averi superino i 4 miliardi e sicuramente una figura molto più rigida, molto più chiusa, molto più conservatrice rispetto a Papa Francesco, che in confronto è un grande innovatore, insomma sembra proprio un grande innovatore. Quindi sono due figure, sempre nell'ambito religioso, che però sembrano proprio opposte, tanto che uno sta cercando di raggiungere Putin per, vorrebbe credo convincerlo a fare pace, un'opera di pace, invece Kirill sembra che sarà sanzionato come gli altri oligarchi russi. Entro venerdì l'Unione Europea farà uscire una lista di 58 persone, ho letto dovrebbero essere, che saranno sanzionate, usciranno appunto delle nuove misure ancora più restrittive come sanzioni per i ricchi russi. Due figure che, come dire, se ci pensiamo bene, è come dire il bianco e il nero, forse, no? Sono completamente opposte e ci fanno riflettere anche su come si può usare o operare in ambito religioso.
Sì, io avrei qualche riflessione non tanto sulle cose che hai detto, che mi sembrano molto, molto chiare, molto sensate, ma su come la figura di Papa Francesco viene percepita da alcuni mezzi di informazione in Italia. Perché ricostruiamo brevissimamente alcuni passaggi. Il 24 febbraio, giorno dell'inizio dell'invasione dell'Ucraina, Papa Francesco ha fatto due cose. Ha telefonato a Zelensky, esprimendogli la solidarietà, eccetera, e poi, con un gesto assolutamente inedito per un papa, è andato lui personalmente all'ambasciata russa, chiedendo all'ambasciatore russo, implorando l'ambasciatore russo di chiedere a Putin di fermare l'invasione. Quindi diciamo che fin dal primo momento, a me sembra, il Papa ha preso una posizione chiarissima.
Sì.
Poi nei giorni e nelle settimane successive ha espresso molto chiaramente la sua posizione a fianco del popolo ucraino. Eppure ancora c'è chi in Italia lo accusa di essere anti-americano, anti-atlantico, di avere un riflesso argentino.
Sì, questa è una cosa che si ripete, no? Questo dire che
in questa intervista che il Papa ha rilasciato, e già questa è una cosa, una novità, insomma, che nella storia ha pochi precedenti. Nell'intervista al Corriere della Sera, lui ha detto alcune cose, ha usato anche un'espressione forse un po' infelice, quando dice che la NATO è andata ad abbaiare alla porta di Putin. Questa frase è stata presa, come dire, ecco, giustifica Putin. In realtà, se uno si legge, si prende la briga di leggersela questa intervista, che è un po' lunga, ma insomma è scritta anche con un linguaggio molto semplice, vede che le preoccupazioni di Francesco sono tutte per l'Ucraina e che lui dice: non vado a Kiev. Perché non ci va? Perché non serve a molto. Cioè, gli può andare a esprimergli solidarietà, ma detto questo, certo, lui vuole andare a Mosca, per un motivo molto semplice, perché accettare di fare una trattativa vera, accettare di fermare i combattimenti, lo può fare solo l'aggressore, perché se l'aggredito dice vabbè io tregua, e quelli lo massacrano, cioè lo sappiamo. Allora, abbiamo di nuovo due posizioni che poi magari ne parliamo più avanti, ma due posizioni che si radicalizzano sempre di più e che tendono ad accusare chi non è esattamente in linea con un certo pensiero di essere il nemico. Allora, se uno dice, come ha detto il Papa, non ha detto è colpa della NATO, ha detto che forse quello che ha fatto la NATO potrebbe aver contribuito all'evoluzione negativa di Putin che ha portato all'aggressione. Ci può anche stare come ragionamento, non significa essere putiniani, significa cercare di capire come nascono le cose. Però, ecco, nella vulgata, soprattutto dell'estrema destra, è diventato il Papa putiniano. Altri invece dicono, ecco, non dice esplicitamente che non bisogna mandare le armi all'Ucraina, non dice esplicitamente che gli ucraini devono arrendersi. È troppo filonato. Allora forse il Papa fa il Papa, molto semplicemente, e forse tutti quanti noi dovremmo cercare di mantenere di più i nostri ruoli, che sono quelli di testimonianza, di riflessione, di approfondimento, di presa di posizione, perché noi di Radio Dalla Parte del Torto odiamo gli indifferenti, come ben si sa, e quindi certo, prendiamo posizione. Ma questo prendere posizione non vuol dire demonizzare chiunque abbia qualche opinione lievemente diversa su qualche dettaglio di un pensiero che comunque è comune.
Certamente, Papa Francesco comunque è una persona che si esprime chiaramente. Poi le interpretazioni lasciano il tempo che trovano. Sempre tornando all'intervista che menzionavi poc'anzi, quella al Corriere della Sera, alla domanda può essere il patriarca Kirill, visto che prima li ho avvicinati in qualche modo, può essere il patriarca Kirill, chiedono a Papa Francesco, capo della Chiesa Ortodossa Russa, l'uomo in grado di convincere il leader del Cremlino ad aprire uno spiraglio? Il pontefice scuote la testa e racconta: ho parlato con Kirill 40 minuti via Zoom. I primi 20 con una carta in mano mi ha letto tutte le giustificazioni alla guerra. Ho ascoltato e gli ho detto: di questo non capisco nulla. Fratello, noi non siamo chierici di Stato, non possiamo utilizzare il linguaggio della politica, ma quello di Gesù. Siamo pastori dello stesso santo popolo di Dio, per questo dobbiamo cercare vie di pace, far cessare il fuoco delle armi. Il patriarca non può trasformarsi nel chierichetto di Putin. Io avevo un incontro fissato con lui a Gerusalemme il 14 giugno, sarebbe stato il nostro secondo faccia a faccia, niente a che vedere con la guerra, ma adesso che anche lui è d'accordo, fermiamoci. Potrebbe essere un segnale ambiguo. Cioè Papa Francesco ce lo dice chiaramente da quale parte sta, ma proprio chiaramente, quindi forse bisogna, ecco, avere la costanza di andare a informarsi e a leggere dalla viva voce dei vari personaggi quello che esprimono davvero. Beh, direi che possiamo archiviare per il momento la questione religiosa e andare magari alla questione politica più ampia, nel senso che abbiamo visto anche un certo movimento intorno all'Europa, intorno all'Ucraina, movimento anche di armi, movimento di affermazioni che sono state fatte. Allora, abbiamo visto che Macron si è avvicinato, come sempre, a Putin, sono stati per 2 ore al telefono, hanno avuto un lungo dialogo, che cosa ne sia venuto fuori? Non è chiaro, però Macron con questi suoi tentativi, insomma, potrebbe comunque svolgere un compito importante all'interno dell'Unione Europea. Poi abbiamo visto che dagli Stati Uniti d'America Biden ha mandato 37 aerei carichi di armi per sostenere l'Ucraina e quindi per Zelensky, diciamo. Poi abbiamo l'Inghilterra che si fa sentire con Boris Johnson, il quale afferma che probabilmente si è sbagliato, l'Inghilterra ha sbagliato e anche le altre nazioni a non intervenire prima quando è iniziata la guerra della Crimea e quindi è partita anche la guerra nel Donbass nel 2014. Certo, sono passati 8 anni di guerra, una guerriglia, diciamo, però ci si poteva pensare che forse questa tensione sarebbe potuta sfociare in qualcosa di più grosso, di più grande, anche perché nei conflitti di solito c'è un'escalation e si arriva poi a buttare bombe, quindi forse Boris Johnson ha ragione. Il nostro presidente Draghi ha anche accolto il primo ministro giapponese Kishida, l'ha ricevuto a Palazzo Chigi e da questo incontro è venuta fuori un'alleanza che loro definiscono entrambi solida e duratura, anche perché sono passati 156 anni da quando i due paesi, l'Italia e il Giappone, hanno firmato un trattato per una pace perpetua e un'amicizia costante. Meno male che insomma questa amicizia sembra continuare ad andare avanti e quindi il Giappone e l'Italia si ritrovano unite nell'attuare le sanzioni alla Russia, questa volta con una grande severità. Comunque il primo ministro Kishida dà tutto l'appoggio a Mario Draghi e questo insomma da un lato un po' ci rassicura, diciamo che però perché proprio il Giappone, Pietro, secondo te?
Ma oddio, di motivi ce ne sono svariati. Intanto comunque il Giappone paradossalmente da un punto di vista diciamo politico ed economico è considerato un paese occidentale nonostante sia l'estremità dell'estremo oriente e quindi fa parte comunque di tutte le organizzazioni che fanno capo appunto ai paesi occidentali, a cominciare dal G7. Ma poi credo che ci siano anche motivazioni legate a un interesse di difesa del Giappone, perché in questo momento tutti gli occhi del mondo sono puntati sull'Europa orientale, ma non dobbiamo dimenticare che la Russia, dal punto di vista proprio geografico dell'estensione, è il più grande paese del mondo e arriva fino alle coste del Pacifico settentrionale. E con il Giappone ha da decenni un contenzioso sulle isole Curili e spesso sono avvenute negli anni delle provocazioni da parte russa, sconfinamenti di aerei, navi che si avvicinano un po' troppo, dichiarazioni di fuoco sulla sovranità di queste isole, insomma, un copione che abbiamo visto in tante altre situazioni, in tante altre occasioni. In più, il Giappone è oggetto di interessi da parte della Corea del Nord. Anche in questi giorni la Corea del Nord ha fatto un test, loro fanno sempre tutti questi test, lanciando un missile verso il Mar del Giappone per mantenere sempre questa pressione costante. In più, quell'area dell'estremo oriente comprende la Cina e comprende Taiwan. E c'è una forte preoccupazione giapponese perché una eventuale azione militare della Cina nei confronti di Taiwan, beh, probabilmente destabilizzerebbe il mondo anche più di quanto lo stia destabilizzando l'Ucraina, la situazione in Ucraina, ma sicuramente destabilizzerebbe completamente l'area estremo orientale. Quindi diciamo, il Giappone ha tantissimi interessi. Poi non dimentichiamo che anche se il Giappone non dipende dalla Russia per i suoi approvvigionamenti energetici, quasi il 100% delle risorse energetiche, in particolare il gas, che usa il Giappone, proviene da altri paesi. Il Giappone non ha risorse energetiche proprie e quasi tutto il gas che importa lo importa attraverso le navi, importa gas liquefatto che viene trasportato con le navi gasiere da tutta una serie di paesi. Il Giappone ha diversificato molto le sue fonti energetiche proprio per garantirsi che se ne cade una ce n'è un'altra. Ma qui c'è un nuovo problema. Se l'Europa occidentale riesce ad affrancarsi dal gas russo, deve poi acquistare gas dove è disponibile, e significa dover usare gas liquefatto su navi apposite. Ma queste navi sono poche nel mondo. Cioè c'è il rischio che per rifornire l'Europa si dirotti una parte delle navi destinate normalmente al Giappone. Quindi anche il Giappone, pur non dipendendo direttamente dal gas russo, rischia di avere un problema energetico. Problema che ovviamente diventa drammatico. Non dimentichiamo che il Giappone ha più di 100 milioni di abitanti ed è un paese fortemente industrializzato, che ha bisogno di tantissima energia. Già provato dalla crisi economica interna, già provato dalla pandemia, è chiaro che devono cercare in tutti i modi di evitare di aggravare la situazione. Questo può spiegare forse un nuovo attivismo giapponese a fianco dell'Occidente per tutelarsi anche, oltre che immagino anche per una certa convinzione.
Immagino di sì, i giapponesi hanno pagato anche abbastanza la Seconda Guerra Mondiale, quindi credo proprio di sì. A proposito di armi, ritorniamo un attimo indietro, ritorniamo agli inglesi che in questo momento insomma affermano che l'esercito russo non è un esercito forte in questo momento. E che anche c'è un'altra informazione che riguarda Putin, che starebbe arruolando genti da tutta la Russia, cioè mongoli, anche per gente del Caucaso, che probabilmente non sono dei militari di lunga esperienza. Quindi la sensazione generale è quella che nell'ultima settimana grandi novità dal punto di vista proprio dell'esercito non ci siano state in Ucraina e questo fa nascere delle ipotesi, no? Una è quella che sostiene che Putin stia in questo momento un po' in pausa, diciamo in stand-by, per cercare di rifornire l'esercito di armi, di ciò che, di cui ha bisogno, ma probabilmente anche di uomini, di combattenti. E se stesse facendo proprio questo Putin, per quale scopo lo farebbe? C'è chi immagina grandi manovre militari per colpire in maniera più forte l'Ucraina e arrivare quindi al famoso 9 maggio con una grande parata militare a Odessa e via dicendo. Tu cosa pensi questa specie di stand-by dell'esercito?
Ma credo che come al solito la risposta sia complessa e non so se sia possibile con le informazioni di cui si dispone attualmente capire dove si sta andando a parare. Vorrei provare ad abbozzare un inizio di risposta partendo da una cosa che ha detto il Papa sempre nell'intervista al Corriere della Sera. Papa che, tra parentesi, ha detto una cosa che fa piazza pulita di molto finto pacifismo, alla Santoro e Soci per intendersi, perché dice «non so rispondere, sono troppo lontano, all'interrogativo se sia giusto rifornire gli ucraini». La cosa chiara è che in quella terra si stanno provando le armi. Cioè quando dice rifornire gli ucraini intende rifornire di armi.
Sì, sì.
Allora, quelli che dicono il Papa è contro il mandare le armi, no, il Papa è una persona onesta e sta dicendo non lo so. Evidentemente anche nella sua coscienza è in corso un dibattito, probabilmente anche molto duro. Perché è un tema che non può essere liquidato come fa Monio Vadia o come fa Fiorella Mannoia. Insomma, sto citando un po' di quelli che hanno partecipato alla serata organizzata da Santoro al Teatro Pione di Roma.
Mm-hmm. Beh, comunque, Santoro, visto che ci siamo andati, non so, si finisce il tuo ragionamento, poi magari torniamo da Santoro.
Poi parliamo di quello. Allora, il Papa dice, la cosa chiara è che in quella terra si stanno provando le armi. I russi adesso sanno che i carri armati servono a poco e stanno pensando ad altre cose. Le guerre si fanno per questo, per provare le armi che abbiamo prodotto. Qui è un po' semplicistica l'affermazione, però secondo me c'è un grosso nucleo di verità. Allora, quali altre armi? Direi, mi sentirei di escludere l'aviazione. I bombardamenti aerei come si facevano nella Seconda Guerra Mondiale o come sono stati fatti in Serbia poco più di 20 anni fa, perché la capacità contraerea ucraina, grazie alle armi antiaeree che ha ricevuto, è molto elevata e ha già abbattuto parecchi aerei e elicotteri russi. E d'altro canto la Russia non è in questo momento in grado di rimpiazzare tutti i mezzi che perde, perché la capacità produttiva delle industrie russe è quella che è. La gran parte, secondo alcune stime, il 50% degli armamenti che utilizza l'esercito russo sono obsoleti e molti non funzionano. D'altronde lo si è visto nelle prime settimane di guerra, i carri armati abbandonati non perché fossero stati colpiti dal fuoco nemico, ma perché non andavano più, non funzionavano più, non si muovevano. Quindi c'è questa incapacità di sostituire questi mezzi. L'unica arma, a parte le atomiche, di cui la Russia dispone con una relativa abbondanza, ma anche qui poi c'è da vedere quanto, sono i missili. Per cui io temo che dobbiamo aspettarci sempre più lanci di missili sulle città. Questo probabilmente è lo scenario che abbiamo di fronte. Poi magari siamo smentiti tra 2 giorni, ma...
Magari. Appunto,
no, magari. Temo che magari invece che non sia un magari, ma che sia un peggio.
No, allora no.
Al peggio non c'è mai fine.
Allora, torniamo a questa pace proibita. Qualcuno dice una pace sbagliata, qualcuno dice insomma che non si può fare, oppure si può fare. Per Santoro è proprio proibita. Allora c'è stato questo evento al Teatro Ghione di Roma, dal vivo e anche in diretta streaming, il 2 maggio. Durante questo incontro praticamente si è parlato dell'importanza di non rifornire l'Ucraina di armi, di non sostenerla attraverso le armi, e quindi naturalmente se parlano le armi non c'è spazio per la pace è proibita. Non lo so, io non ho seguito molto questo incontro, tu so che l'hai seguito in streaming. E che cosa te ne è sembrato?
Diciamo, giudizio molto sintetico, una via di mezzo tra una porcheria e una mascalzonata.
Ecco, molto chiaro.
Poi possiamo articolare meglio, nel senso che è stata una cosa estremamente a senso unico, con un grande dispendio di vittimismo. Perché non ci hanno voluto nei mezzi di informazione mainstream, questa parola che viene brandita come un'arma, la Rai non ci ha voluto, Sky non ci ha voluto, la 7 non ci ha voluto, eppure gliel'abbiamo offerta gratis. Ecco, tutte queste cose, insomma, per in realtà un evento che è andato in streaming su YouTube, che è andato in onda su varie televisioni locali, su siti, eccetera, di cui si è parlato e straparlato, per cui in realtà è uno degli eventi più seguiti. 3 ore abbondanti di monologhi, quasi tutti letti, tra l'altro, avevano preparato il compitino, molto a senso unico. Cioè, addirittura, ecco, per capire, per dare l'idea del livello, l'unico intervento, l'unico che abbia almeno detto che Putin è un aggressore è stato quello di Tommaso Montanari, che non brilla per essere un bellicista, e infatti tutto il resto dell'intervento era per spiegare perché comunque è tutta colpa dell'Occidente e comunque non bisogna dare le armi, bisogna smettere di combattere, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, è stato tutto su questo tono. Mi è dispiaciuto vedere Luciana Castellina intervenire, anzi aprire questo spettacolo, questa kermesse, perché insomma la sua storia è un po' più seria. Si è notata un'assenza, che pure era stata annunciata, straannunciata in tutti i modi, e un nome che è stato molto speso, quello di Cecilia Strada. Ora, Cecilia Strada non è intervenuta, pare, si dice, perché è trattenuta da impegni di lavoro in ospedale. Sarà vero, non sarà vero. Secondo me, che sia stato voluto, che sia stato casuale, sono felice che non abbia partecipato, perché credo, dopo quello che ha scritto nei giorni precedenti, credo che si sarebbe trovata in grande imbarazzo in quella compagnia, dove si andava fino al complottismo di Carlo Freccero, che per fortuna, per un problema tecnico dello streaming, non si è sentito quasi niente di quello che ha detto, e addirittura Santoro a un certo punto l'ha interrotto perché proprio non era udibile, ma meno male, perché insomma, appunto, il livello veramente veramente pessimo. Abbiamo, ecco, tra gli interventi uno che forse quello che mi ha fatto più disgusto è stato quello di Monio Vadia. Monio Vadia, lo sappiamo, è parte della comunità ebraica. Anzi, come dire, lui, la sua carriera di attore, di autore teatrale, eccetera, l'ha costruita tutto all'interno proprio di una cultura ebraica. Ecco, lui è arrivato a dire nel suo monologo, praticamente a ripetere, parafrasando, le stesse cose che il ministro degli esteri russo Lavrov ha detto in quella ufficialmente intervista, in realtà conferenza stampa, a Rete 4 poco prima. E cioè, di nuovo, questa affermazione che non trova poi conferme nella storia, che gli ebrei sono i peggiori nemici degli ebrei, che veramente è una cosa infame, che grida vendetta. Eppure lui l'ha detta tranquillamente. Così come un altro personaggio, non mi ricordo neanche, un personaggio evidentemente minore, ma insomma, uno di queste comparse di questa triste vicenda, ha menato scandalo dicendo: vedete, a livello mondiale si spendono 2.000 miliardi di dollari all'anno per spese militari. Pensate, il bilancio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è di appena 2 miliardi. Scandalo. Ma quale scandalo? L'Organizzazione Mondiale della Sanità si deve occupare di raccogliere dati e farli circolare. Non è la sanità. Cioè, dovrebbe prendere i bilanci della sanità di tutto il mondo e compararli, se volesse fare una comparazione onesta. Così ha fatto semplicemente un'opera di disinformazione. Ma, secondo me, tutta questa kermesse è stata una grande opera di disinformazione.
Bene, quindi rimaniamo nell'ambito dell'informazione italiana in questo momento, visto che mi ci fai entrare proprio, hai aperto la porta, io ci entro perché ho visto anche qui un certo movimento, cioè le televisioni italiane ospitano nei loro talk show alcuni personaggi che poi effettivamente risultano propagandisti russi per come si esprimono, pensiamo a Orsini e via dicendo. In più viene anche ultimamente invitata una giornalista russa, che poi effettivamente è più una portavoce, lei è una, un militare, quindi comunque viene invitata e partecipa molto volentieri a questi talk, ma un po' con l'aria di chi dice: attenti a come mi trattate, perché se non mi fate parlare io vi accuso di usare nei miei confronti una discriminazione, anche di censurarmi. La giornalista, tra virgolette, in questione si chiama Fridrikson, e dice che afferma pubblicamente che è stata discriminata nelle TV italiane perché è russa, e si domanda: ma questa è la tolleranza europea? Parlando anche della vigilanza Rai, che si riunisce perché lei vuole creare probabilmente, questo è un suo obiettivo, un caso televisivo. Quindi la vigilanza Rai si riunisce e lei commenta dicendo che questo è l'esempio che lo spionaggio inizia in Italia. Allora, queste sono delle affermazioni quantomeno strane, che di sicuro non hanno un riscontro concreto, però intanto lei dice che non la fanno parlare, ma parla e continua parlando a dire che in Italia c'è una forte forma di censura delle notizie, quindi a noi italiani verrebbero nascoste addirittura delle notizie. Allora, questa Fridrikson ha creato un bel movimento per cui ci sono state anche delle risposte. C'è chi si sta interrogando, per esempio anche il mondo scientifico e i ricercatori cominciano a dire: ma proviamo a disertare i talk dove ci sono propagandisti russi, cerchiamo di non andarci più. E lo stesso sembra che stia facendo il PD. E su questo potremmo fare ovviamente dei commenti, perché è chiaro che se poi rimane a parlare soltanto una parte, non c'è un contraddittorio, non c'è l'altra voce, non so se sia conveniente o meno. E come dicevi prima, abbiamo avuto anche Lavrov su Rete 4, che ha raccontato delle bugie, pensando forse di essere in una TV russa a fare la propaganda come si usa fare là, per quanto mi riguarda, io vorrei chiarire questa cosa che, insomma, Hitler fosse di origine ebraica, perché a quanto pare uno storico che si chiama Amedeo Osti Guerrazzi, che è esperto di Shoah, ci ha proprio tenuto a dire sono leggende metropolitane, complottismi nati in ambienti neonazisti e negazionisti che sono tesi a dimostrare che, ammesso che ci sia stato un olocausto, la colpa è da ricondurre addirittura agli ebrei, trasformandoli quindi da vittime in carnefici. Allora, gli unici rapporti di Hitler con persone ebree e che non c'entrano nulla con la parentela, cioè non sono consanguinei, sono quelli con un medico, Edward Bloch, che curò sua madre, e anche una frequentazione con un ufficiale ebreo che durante la Prima Guerra Mondiale lo propose per la Croce di Ferro, che pare sia proprio l'unica onorificenza conquistata dal Führer. Comunque anche sul medico di Hitler si è ricamato, e non poco, pare che Vox Populi però vuole che Hitler, alla morte dell'amatissima madre, trasferì sul popolo ebraico l'ira rivolta al medico che non era stato capace di salvarla. Però il professor Guerrazzi attribuisce questa a una versione psicanalitica dell'antisemitismo. In realtà la famiglia di Hitler non ha mai dichiarato nulla contro Bloch, anzi pare che fosse stata contenta di come curò la mamma fino alla fine. Quindi, insomma, si tratta di un'altra leggenda metropolitana. Diciamo che queste sono bugie, alla fine sono proprio bugie, quindi quando all'inizio della trasmissione dicevamo che è proprio faticoso stare dietro a sbrogliare queste matasse, no, di informazione da cui ci ritroviamo avvolti tutti i giorni, è proprio vero, è una faticata, è difficile. Il movimento sull'informazione italiana sta portando anche a escalation simmetriche di persone che si ritrovano a picchiarsi direttamente in teatri, eccetera. E chissà se questo alzerà l'audience di certi spettacoli, probabilmente sì, perché c'è un po' questa mania di voler vedere la rissa a tutti i costi, e c'è chi si diverte anche nel vederla. Forse la parentesi sui movimenti dell'informazione la possiamo chiudere qui.
Beh, oddio, tu hai posto una lunga serie di temi, di argomenti, su cui forse varrebbe la pena spendere qualche parola,
diciamo. Va bene, io ho raccontato, adesso se vuoi fare delle riflessioni, io sono molto molto contenta, perché immagino che tu andrai su Lavrov.
Ma anche, però, prima parliamo della gentile portavoce del Ministero della Difesa russo, che è così gradita ospite in vari programmi televisivi. Costei sfrutta alcune tendenze in atto da tempo nella società italiana. Quando dice che i mezzi di informazione italiani nascondono delle notizie, nascondono delle verità, secondo lei, sta semplicemente ritirando fuori il vecchio slogan "non ce lo dicono", lo slogan di tutti i complottisti del mondo e in particolare di quelli italiani. L'abbiamo visto durante questi primi due anni di pandemia, quante volte ho detto non ce lo dicono, e in realtà non c'era niente da non dire perché era tutto detto, e sfrutta un altro luogo comune. Sappiamo quanto spesso in questi due anni abbiamo sentito parlare di dittatura sanitaria. Quindi l'Italia avrebbe un governo dittatoriale che impone una serie di cose e limita le libertà. Ora, noi sappiamo che la realtà è che in Russia se usi la parola guerra vai in galera e ci vai per molti anni. Sappiamo che non esiste un'informazione indipendente, perché tutte le televisioni sono controllate dal governo, i giornali sono controllati dal governo, i siti internet vengono censurati spietatamente. Invece possono venire qui a starnazzare liberamente, perché il contrario è appunto che noi siamo liberi in realtà. Questo è un punto importante. Ora, sul fatto che la commissione di vigilanza sulla RAI si interessi di questo tipo di contenuti, mi lascia qualche dubbio comunque, perché mi sembra un po' uno sconfinamento. Ma addirittura, a proposito dell'intervista del ministro Lavrov, è stato chiesto l'intervento del COPASIR, cioè del Comitato Parlamentare sulla Sicurezza, che secondo me non c'entra proprio niente, perché allora diciamo che un intervento di questo tipo avrebbe senso, sarebbe legittimo, diciamo, se noi fossimo in stato di guerra, ci fosse la legge marziale e quindi ci sono delle conseguenze anche sulla libertà di informazione. Ma siccome la libertà di informazione c'è, io non penso che un organo dello Stato possa dire a un editore privato, non stiamo parlando della RAI, a un editore privato che cosa può o non può trasmettere. Il punto è un altro. Il punto è che il ministro Lavrov, che è, diciamo, il numero due del Cremlino, sostanzialmente, subito dopo Putin, ha avuto agio di raccontare per 40 minuti quello che riteneva di dire, senza contraddittorio, senza che chi conduceva la trasmissione, e mi dispiace doverlo dire, ma l'ha condotta in ginocchio sui ceci, praticamente, senza che gli abbia contestato nessuna delle menzogne che costui ha propalato. Allora, il punto, come sempre, io ci ritorno ogni volta, ma perché è veramente il punto, è che in un paese libero e democratico tutte le opinioni sono legittime. E se uno mi dice non voglio che si mandino le armi in Ucraina perché si prolunga la sofferenza di quel popolo, lo controbatto, gli dico che sta sbagliando, gli dico che non sono per niente d'accordo e che io sostengo una posizione opposta. Ma non posso dirgli zitto, tu non hai diritto di... perché quella è un'opinione. Ma se uno viene a dire in pubblico l'eccidio di Bucha è un falso montato dagli ucraini, ecco, se dice questo sta dicendo una cosa falsa. E allora lì il compito di chi conduce la trasmissione è o di dirgli guardi che sulla base di questi dati di conoscenza lei sta dicendo il falso, oppure deve dire se lei dice queste cose io sono costretto a chiudere la trasmissione, perché questo è il compito del giornalista, non è quello di semplicemente ascoltare quello che dice il cosiddetto intervistato, insomma il dichiaratore, in risposta a domande che ha preteso di avere scritte prima e di poter scegliere a quali rispondere, a quali no, a quali eliminare, a quali modificare. Questo purtroppo è possibile perché in Italia le trasmissioni politiche e le interviste politiche si fanno così. Cioè è un uso che è la negazione della deontologia professionale del giornalista, è la negazione dell'informazione, ma le interviste ai politici, e spesso non solo i politici ma anche agli imprenditori, agli sportivi perfino, sono tutte concordate dall'inizio e manca totalmente quella che in gergo si chiama la seconda domanda, ovvero io faccio una domanda, l'intervistato mi dà una risposta scorretta perché falsa, io ho il dovere di fargli la seconda domanda, cioè di contestare questa affermazione e dire ma le cose non stanno così. E questo in Italia non si fa mai. Allora si capisce perché Lavrov viene a parlare a una TV, poi casualmente a una TV privata di proprietà di un ex amico forse, o forse ancora amico di Putin, e cioè Berlusconi, e per giunta delle tre reti Mediaset è quella più filorussa, come prima era quella più Novax. D'altronde il movimento Novax è passato armi e bagagli a diventare no Ucraina, perché poi molte cose si tengono insieme. D'altra parte noi abbiamo la possibilità di fare un confronto. Nelle scorse settimane, comunque dopo l'inizio, un bel po' dopo l'inizio dell'aggressione russa all'Ucraina, la CNN ha fatto un'intervista al portavoce di Putin, Peskov, quindi un personaggio che dal punto di vista della vicinanza a Putin è circa sullo stesso piano di Lavrov. Questa intervista, certo, l'ha fatta Cristina Manpur, cioè forse la migliore giornalista televisiva del mondo, ma ha incalzato Peskov, non gli ha lasciato dire quello che voleva e ogni volta gli ha contestato tutte le falsità, finché il poveretto è andato praticamente in confusione. Quello è fare televisione, quello è fare giornalismo vero, quello è fare informazione che aiuta l'ascoltatore a capire. Perché se quello mi dice una cosa, io controbatto e quello non mi sa rispondere, beh, ho fatto capire molte cose. Questo purtroppo in Italia, in televisione ma anche sui giornali, manca completamente.
Così come mi viene in mente manca ormai completamente anche il contraddittorio in politica, per quando ci sono le elezioni, una volta c'erano le tribune elettorali e i candidati accettavano di confrontarsi pubblicamente alla televisione e questo ovviamente dava un po' il polso della situazione a chi stava ascoltando, perché si poteva fare un'idea, no, delle proposte, dei progetti dell'uno e dell'altro. E da probabilmente da quando è arrivato Berlusconi in politica questa abitudine si è un po' persa, non mi pare che lui abbia mai accettato di buon grado questi contraddittori. Mi ricordo quello con Prodi, però vinse Prodi, insomma, poi le elezioni sono state vinte da Prodi. E quindi ecco perché forse non c'è voluto più tornare a farsi sentire. Però effettivamente anche l'ascoltatore ha il diritto di vedere il contraddittorio, no? Di sentire due voci diverse, soprattutto se, come dici tu, questo è un aspetto molto importante di informazione, viene data un'informazione univoca e a volte anche sbagliata, o vengono costruite le solite fake e propagate come verità. Quindi la verità va ristabilita, questo, ma va ristabilita probabilmente nel confronto, perché poi, no, la verità in tasca non ce l'ha nessuno. Del resto un'altra riflessione che mi viene in mente è che questa pace proibita di Santoro, poi alla fine voglia dire, che cosa vuol dire? Vuol dire che una delle due parti del contendere dovrebbe arrendersi, ma sicuramente non sarebbe la Russia ad arrendersi, sarebbe l'Ucraina. Quindi che cosa vogliamo per poter avere una pace tra virgolette giusta e rimanere noi equidistanti, come si vorrebbe essere equidistanti? No, torniamo al solito discorso, non siamo tutti uguali, c'è un oppressore, ci sono gli oppressi, c'è una situazione che dovrebbe essere ormai abbastanza chiara, eppure continua l'informazione a far passare anche tutto il contrario di tutto.
Se si consente che il ministro degli esteri russo dichiari in una televisione italiana, senza essere fermato e sbugiardato, dichiari che il governo ucraino è un governo nazista, e alla debolissima obiezione, ma Zelensky è ebreo. Questo risponde, sì, ma sappiamo che spesso gli ebrei sono i peggiori nemici degli ebrei, che è una cosa ignobile, inaccettabile a qualsiasi livello. E in più costui ha aggiunto impunemente, senza che nessuno dicesse ma insomma com'è, portò l'esempio degli Judenräte, cioè i consigli degli anziani che i tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale insediarono nelle comunità ebraiche dei territori occupati. Questi consigli erano formati per decisione tedesca, erano formati dai rabbini e dagli anziani più autorevoli della comunità, e erano obbligati a sottostare a delle rigidissime direttive, per cui tra l'altro venivano obbligati a consegnare parte persone della loro comunità che venivano avviate ai campi di sterminio. Ora, se uno si rifiutava, veniva destituito e ammazzato o deportato. Ecco, Lavrov usa questo esempio per dire, vedete, sono stati quelli e sono stati ebrei carnefici di ebrei. È una cosa, anche questa, che grida vendetta, cioè fa parte del peggior armamentario, del peggior revisionismo. E nessuno ha detto un fiato. Questa è la cosa grave. Poi c'è un'altra cosa, se vogliamo completare il ragionamento su questi talk show fatti in questo modo, che è vero, le direzioni di rete, i conduttori inseguono l'audience, e quindi la rissa è quella che dà la maggiore audience. Però è anche vero una cosa, che c'è una responsabilità degli spettatori, nostra. Perché se cominciamo a non guardarli più questi programmi, a dire c'è Carta Bianca, che è quella di Rai 3, o Zona Bianca, che è quella di Rete 4, c'è Porro, c'è Formigli, è che io mi guardo un film, mi leggo un libro, faccio qualsiasi altra cosa, ma spengo la televisione o giro, cambio canale, non li guardo più. In capo a una settimana, gli inserzionisti pubblicitari, che sono quelli che fanno vivere le televisioni, dicono, ragazzi, che state a fa? Forse è il caso di rettificare il tiro. Quella sarebbe la strada da perseguire. Ma purtroppo, siccome siamo in questo circolo vizioso, temo che sia una strada molto difficile da perseguire.
Sì, penso anche io, sì. Dunque, a proposito di pace, ci avviamo alla conclusione della nostra trasmissione, toccando un po' l'ultimo tema riguardo a questo cambiamento così aggrovigliato, ma nello stesso tempo rapido e veloce. Pace e quindi per contro guerra. Ritorniamo un attimo in Ucraina. Pensiamo a naturalmente i terribili soprusi che hanno vissuto finora, che quel popolo sta vivendo, e cerchiamo di chiederci anche, ci sono i sopravvissuti e chi se ne occupa di questi sopravvissuti? Cioè, in fondo, alla fine di una battaglia, all'interno di una guerra, di un'invasione, eccetera, ci sono i morti, ci sono le fosse comuni, però c'è anche tanta gente che è sopravvissuta a degli orribili scempi. Ad occuparsene non è certo lo Stato ucraino, che non c'è più. La parte dei sopravvissuti rimane da sola, e quindi chi se ne va ad occupare? Sono volontari che arrivano da altre parti del mondo, che giustificano queste lunghissime file di automobili in entrata verso l'Ucraina, mentre in uscita non ce n'è proprio quasi nessuno, e sono o religiosi, quindi sacerdoti o gente che milita appunto in ambito religioso, oppure sono volontari, attivisti di associazioni varie, che comunque provengono dal terzo settore. Sto dicendo questo perché mi piacerebbe anche dare un merito a questo terzo settore che tanto sta facendo in condizioni anche veramente disperate. Non esistono ospedali da campo, non esiste un aiuto forte da parte della Croce Rossa Internazionale, quindi vanno queste persone organizzandosi con dei pullman, raccolgono beni di prima necessità, medicinali, eccetera, e fanno tutto questo grande via vai lungo la strada per raggiungere i pochi sopravvissuti che sono in Ucraina. Quindi a loro va tutto il merito del grande conforto e dell'opera che stanno svolgendo in questo momento, un'opera umanitaria molto molto importante, diciamo fondamentale.
E anche per questa settimana credo che ormai siamo arrivati al termine del tempo a nostra disposizione e quindi salutiamo le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Dalla Parte del Torto. Come sempre, anche questa volta, ci salutiamo con la versione ucraina di Bella Ciao, scritta, il nuovo testo, e cantata da Cristina Solovi, che è una importante cantante folk ucraina, per l'appunto. E quindi da Pietro Stramba Badiale
e da Letizia Baldoni, saluti, a risentirci alla prossima puntata.
Alla prossima.
Одного ранку, ще на світанку, земля здригнулась і враз закипіла наша кров, ракети з неба, колони танків, і заревів старий Дніпро. Ракети з неба, колони танків, і заревів старий Дніпро. Ніхто не думав, ніхто не бачив, яка насправді була українська лють, катів проклятих безжально мочим, тих, що на нашу землю пруть. Катів проклятих безжально мочим, тих, що на нашу землю пруть. В теробороні найкращі хлопці, самі герої воюють у наших ЗСУ і джевеліни, і байрактари за Україну б'ють у сню. І джевеліни, і байрактари за Україну б'ють у сню. А наші люди, а українці проти русні об'єднали вже цілий світ, і скоро зовсім русні не буде, і буде мир на всій землі. І скоро зовсім русні не буде, а буде мир на всій землі.